Locri, Dublino.
Siamo in un nuovo episodio di Locri Dublino e questa volta il nostro ospite, la nostra ospite, è Elisabetta Libera Spanò, una giovane scrittrice nonché nostra amica.
Ciao a tutti!
Abbiamo voluto invitare Elisabetta perché diciamo che ha una bella storia da raccontarci, che è quella del suo libro che finalmente esiste, ecco, ce l'ha in mano lei.
Cronache di Campo Collina nasce da dei riferimenti della vita reale o è un'opera di pura fantasia? E soprattutto da dove nasce l'ispirazione per scrivere questo libro totalmente?
Innanzitutto, titolo è cambiato, titolo informativo. Si chiama La storia di Campo Collina e di quel tale che non ne sapeva nulla. È in realtà molto carino, molto azzeccato. Ne abbiamo parlato con la mia casa editrice, tra virgolette. E quindi è cambiato in questo senso. Piccola parentesi informativa, è un po' più lungo però è più calzante. Comunque no, il libro è nato come una volta non era un libro, era una rubrica di episodi scritti, di testi che scrivevo per L'Obiettivo, che è il blog di cui è stato direttore Luca per tanto tempo. Abbiamo lavorato insieme, ci siamo inventati, mi ricordo come se fosse ora, un lido a Locri. Ci siamo inventati questo personaggio, Armando Pio Dio Tallevi, che mi ha tenuto compagnia per 2 anni e mezzo, ormai è tanto tempo. E praticamente era una rubrica, appunto, essendo un blog che parlava sostanzialmente di società, di cose che ci riguardavano, chiaramente non poteva essere solo di fantasia. L'ispirazione di questo libro non è assolutamente fantasiosa, non ci sono... I mostri sono molto in realtà umani, non ci sono cose di fantasia effettive, certamente non sono neanche episodi totalmente reali, sono episodi portati all'estremo, cose come le ho vissute io più che per come fossero davvero. Quindi sono, diciamo, il mio punto di vista sulla zona che mi circonda, che non è neanche una zona precisa. Io non parlo mai di Locri, o non parlo mai di Riace, non parlo mai di Cavolonia, è Campocollina, perché ognuno ha la sua Campocollina. Penso anche chi sta in un paese meravigliosi, in città meravigliose, che dove funziona tutto, non è il mio caso, ma ognuno ha la propria Campocollina da cui voler scappare, voler rimanere. Quindi diciamo che il mio punto di vista su un posto che sia gabbia che radice e che ognuno poi interpreta a seconda del suo vissuto.
Quindi, se ho capito bene, questa cosa nasce da un senso di sentirti stretta, no, in un certo ambiente, in un certo contesto, giusto? Cioè, è una sensazione che penso abbiamo provato un pochino tutti, chi nasce nei paesini, a prescindere che sia in Calabria o in altri paesini. Ti senti sempre un pochino piccolo e un pochino limitato. E il messaggio che vuole dare questo libro qual è? Se c'è un messaggio, oppure solo una storia strana? C'è un messaggio dietro che vuoi trasmettere con questo libro?
In realtà, tenendo conto del protagonista, forse non c'è un vero e proprio messaggio, perché dubito che lui volesse trasmettere un messaggio. E siccome io e Armando Pio siamo andati praticamente a braccetto, diciamo che l'abbiamo scritta insieme questa storia, dubito che volesse dire qualcosa. C'è da dire però che l'idea del paese piccolo, dell'ambiente che ci sta stretto, non è solamente una questione fisica, nel senso non è solamente una questione che riguarda la città in cui si vive, la frazione in cui si vive, la contrada, la campagna, quello che è una questione anche mentale. Ad un certo punto, in un certo senso, il paese piccolo diventa abitudine. L'abitudine diventa indifferenza ad alcune cose. Ad un certo punto però si cresce, questo desiderio di staccarsi, di allontanarsi, è una questione anche molto mentale. Quindi diciamo che a un certo punto è un po' una storia di crescita, una storia di dire di una cosa che che inizia a pesarci, una cosa che prima magari c'era indifferente. Hanno scritto dietro il libro una cosa molto bella alla fine dell'anteprima, praticamente. Cosa succede quando gli squarci del velo di provincia si aprono sul mondo? Cosa succede in noi? Cosa succede in Armando? Cosa succede in una qualsiasi persona che a un certo punto esce dal suo guscio, tra virgolette?
Hai parlato molto di questo Armando, protagonista del libro. Potresti introdurre brevemente, senza spoiler, quella che è la storia, la trama, e parlarci un po' di questo magico Armando, cioè del personaggio che a quanto pare è coautore con te del libro?
Allora, io dico sempre una cosa quando devo parlare di Armando, lo dico, se mi emoziono, perché davvero, se vi dico che mi ha tenuto compagnia per tanto tempo è vero, se vi dico che è paradossalmente una persona alla quale sono affezionata è vero. E la cosa che io mi dico sempre su Armando Pio Dio Tallevi è che purtroppo gli sono capitata io. sarebbe potuto capitare ad altre persone, magari molto più competenti di me, nello scrivere la sua storia. E di questo ne è dispiaciuto, perché lo trovo veramente un personaggio meraviglioso, a prescindere da come poi è stato raccontato. Armando Pio Diodallevi sostanzialmente non è. Non è bello, non è intelligente, non è niente. È un campocollinese che sta lì, sta nel suo ambiente, è come se fosse un po' un ragno che si non riesce a distinguere se stesso dalla tela, dalla tela e dalla preda. È sostanzialmente una persona molto apatica, che vive la sua vita tranquillamente in una famiglia molto di provincia, quindi una madre estremamente bigotta più che religiosa, una nonna invece che ha una fede incrollabile in Dio, un padre laureato in filosofia e il fratello perfetto, biondo col ciuffo, che è totalmente diverso da lui. La storia della sua famiglia, anche quella vede un processo, diciamo, tra virgolette, di squarcio di provincia, e lui ad un certo punto succede qualcosa di che potrebbe sembrare molto stupido, che sostanzialmente gli fa cambiare idea, cioè gli dice: aspetta Armando, vediamo cosa succede, ma prima ce ne vuole un po', prima ci mette un po'.
Ma questo evento è un evento che gli farà cambiare posizione sulle cose o gli farà cambiare proprio vita?
Armando non aveva una visione sulle cose, quindi è un trovare una visione sulle cose. Armando Pio Diodallevi non ha mai avuto interesse nel trovare una visione delle cose. Questo è, a prescindere dalla posizione, dalla visione in sé, proprio l'idea di avere una visione sulle cose.
È un ignavo che perde la propria ignavia, praticamente, che prende una posizione, prende coscienza di quello che lo circonda.
Era passivo nei confronti dell'ambiente, diciamo. Questa è una cosa che ricorda, c'è un po' una passività nei confronti dell'ambiente circostante tante volte, dove si accetta una realtà per com'è, nei suoi tanti difetti, nelle sue tante mancanze, magari tante volte per mancanza di conoscenza.
Io non so, siccome questa è una domanda molto filosofica, proverò a rispondere con una cosa che ho studiato all'università, probabilmente risponderò malissimo. Io non so se voi avete mai sentito parlare della sindrome del ragno. È praticamente una circostanza della vita, un passaggio della vita, quello che è una situazione, no? In cui l'uomo è talmente immerso nella fatticità delle cose, senza rifletterci, che sostanzialmente a un certo punto non vede più il confine tra se stesso e ciò che lo circonda. Perché sindrome del ragno? Perché il ragno pare da alcuni studi che non si renda conto dove finisce la tela e dove inizia lui e dove è poi la sua preda. È come se fossero tutto un unico sistema. Se vogliamo fare gli aulici e gli intelligentoni, potrei dire che Armando aveva la sindrome del ragno. Siccome è anche troppo filosofico per Armando, direi che era semplicemente una testa di capra, per non dire di altro, che semplicemente non si era mai posto il problema. Penso che la cosa sia non porsi il problema, non deve essere per forza la ricerca di una soluzione, deve essere proprio l'idea di, forse neanche, cioè non è l'accettazione, è come se quel processo di domande che ognuno si fa, in questa persona che è talmente apatica da appunto non essere, si sia completamente annullato. Tutto che, tra l'altro, questo personaggio è tutto quello che io ho sempre odiato, è tutto quello che io però ho molto invidiato tante altre volte, perché io invece sono una persona estremamente pesante che spesso e volentieri non riesce neanche a prendere le cose alla leggera. Ecco, di questo mi dispiace molto, per questo io ad Armando ci sono molto affezionato.
Allora sì, questa cosa la vedo molto nel nostro territorio, ma non penso sia solo delle nostre parti, cioè ovunque nel mondo, in una grande città, in un villaggio di 15 persone, ci può essere uno che non gliene frega niente, che non si pone il problema. Io che, diciamo, qualcosina del libro l'ho letta, seppur non avendolo, anzi l'ho visto nascere e crescere ad Armando, dico che Armando, oltre ad avere queste caratteristiche, era proprio particolare lui, anzi non era, come dice Elisabetta. Quindi Armando è un po' l'esagerazione di questa condizione, cioè portata all'estremo. Però sì, io penso che davvero ci sia questa questione, perché o non ci sentiamo partecipi di ciò che ci circonda, o l'ambiente non ci stimola, in realtà gli stimoli ci sono, è come se chiudessimo gli occhi per evitare di soffrire di quello che vediamo, perché potremmo soffrire, perché non è che sempre la realtà è come vorremmo, è tutta rose e fiori, e quindi come se ci fosse questo distacco che a certe volte si annulla, come succede ad Armando, quando ci sono degli eventi che ci toccano profondamente, ci scuotono e ci danno una completa, diversa considerazione consapevolezza di quello che succede. Può trattarsi di un evento personale o di un evento a cui assistiamo, ma che ci scuote. Questa cosa c'è, ma forse perché in molti non credono che quello che viviamo un giorno possa avere ripercussioni su di noi, cosa assurda, o magari molti hanno già l'idea di andarsene, non venire, non rimanere più qua, e quindi dicono pazienza, quello che succede succede, a me non me ne frega niente. Però prima o poi tutti, un po' come Armando, prendiamo consapevolezza di ciò che ci circonda e reagiamo agli stimoli, chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, ma Armando, quella parte di Armando è un po' in tutti noi. Poi Armando ha tante altre caratteristiche, tipo esce pazzo per Raffaella Carrà, quelle sono cose personali o tante altre...
È importanti.
Qualità. È importante perché è l'incipit di questo libro, Raffaella Carrà, è una sua grande canzone.
Io penso che abbiate centrato il punto, nel senso penso che abbiate capito dove volevo arrivare, ma... Ed è quello, però c'è da dire anche che chiaramente, visto che si parla del nostro territorio, per quanto possa esserci, possono esserci, ci siano, ci sono veramente contraddizioni ovunque, nel nostro territorio veramente si rasenta l'assurdo certe volte. È veramente una cosa che, cioè, se non salta agli occhi qui, almeno in Italia, dove altro dovrebbe saltare? Siamo un territorio che riesce a fare male pure le idee migliori. Ci siamo territori dove i ponti cadono e rimangono a terra per anni e non si può più passare, il ponte diventa una sorta, al posto di essere comunicazione e divisione, siamo il posto in cui è pieno di stazioni e non si ferma nessun treno. C'è un altro personaggio molto interessante, molto interessante, aiuto, cioè, carino, divertente. Ora, non penso di aver scritto cose interessanti, però. Che si chiama Silvio. Silvio, saluti a Silvio Sanci comunque, se sente, saluti a Silvio Sanci, che li voglio bene.
Salute Silvio, okay. Tanti anni passati in questo insieme, bravo uomo.
Silvio di Armando, torniamo ai Silvi meno interessanti.
Aspetta, quando avevo letto perché alla Mondadori c'era la descrizione dentro il libro, c'era un'anteprima, e ho letto Silvio, io ho pensato subito a lui, stessa cosa, ho pensato subito a Silvio Sanci. Ma è nel libro, non era lui.
Qui vi lascio un, come si chiamano, gli easter egg, come, vabbè.
L'easter egg.
In realtà, non lo so, Silvio non è Silvio Sanci, Silvio si chiamava così per Silvio Berlusconi, perché in realtà a un certo punto del libro doveva scomparire Silvio, cioè nel senso doveva essere semplicemente un amico immaginario di Armando, non ha voluto farlo, tante altre cose sarebbero dovute succedere. Non è stato così alla fine, però doveva essere...
Personaggi che prendono vita proprio è bellissima questa cosa, mi piace un sacco.
Io non so se è una cosa buona, però devo dire la verità, a un certo punto inizio, cioè quando mi affeziono, non vuol dire che siano ben riusciti poi i personaggi, vuol dire semplicemente che ci sono molto affezionata, quindi a un certo punto mi dispiace anche come se davvero per me prendessero vita. Mi ricordo ancora la sensazione di quando scrivevo le puntate, mi sentivo Armando davanti alla porta. A un certo punto mi sono anche riuscita, cosa che purtroppo non mi succede quasi mai, a immaginare la voce. E lui parla come se fosse, non so se avete presente Le rane della pioggia, fanno un verso terrificante. E lui parla tra quello e una persona molto rauca, Armando Pio Diotallevi, anche questo. Comunque Silvio poi alla fine esiste, non è per quanto io voglia bene a Silvio Sanci, non si chiamava Silvio per lui, ma si chiamava Silvio per Berlusconi. Poi purtroppo, poi non è rimasto un personaggio reale, quindi questa cosa.
Berlusconi non scompare, cioè ancora non è scomparso, quindi non so, no, perché esatto. Silvio tuo sarebbe dovuto scomparire, giusto che stia lì.
Un amico immaginario per uno come Armando si può chiamare solo Silvio come Berlusconi. È un ragazzo che ho visto sul pullman un paio di volte, che mi auguro che non si offenda per questa cosa, e che ho deciso che doveva essere lui Silvio, perché aveva proprio la faccia da personaggio di libro, Silvio, sembrava un po' un hobbit. Non da Silvio, però aveva la faccia
personaggio. Però sai quando vedi le persone, non sai il nome, tu dici questo c'ha proprio la faccia da Silvio, hai capito?
Sì, ma secondo me se prendiamo un pullman a Riace Locri, andate e ritorno, incontriamo tutti i personaggi di tutti i libri di Elisabetta in un modo o nell'altro.
Ne incontrate tantissimi.
Di questa cosa.
Mario di Guardavalle è davvero nel libro. L'autista del pullman Mario, il conducente, che è il mio preferito, infatti anche lui vorrei che avesse questo libro, glielo devo portare un giorno sul pullman, glielo regalo. C'è nel libro come Mario, perché Mario è meraviglioso. Mario, cioè, ciao Mario se stai ascoltando questo podcast. Io gli voglio un bene dell'anima a Mario, mi ha reso leggere le mattine cose meravigliose quell'uomo. C'è anche lui, come Mario. Altri ci sono, che non sapevo come si chiamassero, ma ci sono.
Magari chi sta un pochino più fuori vede meno riferimenti, ma chi sta là, secondo me, ci vede tante cose, per tante persone.
Silvio, per dire. Silvio, il migliore amico di Armando, nonché, se vogliamo dirla tutta, anche l'unico, circa. A parte Sara, ma con Sara è una questione un po' più pesante. Comunque, Silvio, lui si fa la questione successiva. Silvio, devo dire la verità, per i discorsi che fa è un po' come Luca, perché lui ha deciso già che vuole rimanere a Campocollina e vuole fare lavorare su questa cosa. E infatti i dialoghi con Armando sono molto, cioè, del genere: ma tu che rimani a fare? Ma sei da solo? Ma siamo già in due? No, non voglio rimanere, che cosa devo fare? E questo Silvio invece è quello che è già pronto a fare il passo successivo. È la scelta giusta? Non si sa.
Sembriamo io e te a sto punto. Silvio, io e Armando tu.
Ma Armando parte? Non l'ho letto il libro, non vorrei neanche spoilerare questa qua. Ma parte? Nel senso, va? Non, ha la voglia almeno di andare, non voglio dire se va o non va, ma ha la voglia di andare via.
Armando parte di testa,
parte totale, e allora no. Sono io. No, ma parte.
Particchia, sì, particchia, guarda. Me. Cioè, io mi sono... Armando fa un viaggio, ok? Dico solo questo. Poi come lo fa, dove lo fa, basta. Un viaggio lo fa Armando, vi basta sapere questo. Mi viene da ridere perché, a prescindere dalla resa, sono immagini che mi fanno molto ridere a ripensarci, perché appunto quando... Non so se le ho rese nel libro, però mi viene da ridere perché mi ricordo le scene, no? Che mi immaginavo rispetto ad Armando che parte di testa. Niente, non ce la faccio, troppi ricordi.
Non vedo l'ora di leggere, infatti sto aspettando con ansia. Sto conoscendo il libro e i personaggi ora. Luca, a differenza mia, l'ha letto perché anche l'ha pubblicato sul suo progetto, l'obiettivo. Io invece sono totalmente all'oscuro di tutto. Io sono super curioso, sto facendo questa intervista conoscendo cose nuove.
Volevo dire agli ospiti che ci sono stati prima di me che sono molto onorata di essere in fila dopo di loro, perché avete portato veramente delle persone interessanti, intraprendenti, che molto artisti, modelli, persone che hanno fatto, sono partiti per viaggi lunghissimi, artisti di alto livello, lo statale ionico che ha fatto, cioè è riuscito a fare un progetto bellissimo, quindi volevo fare sapere agli ospiti che ci sono stati prima di me che sono molto onorata di essere accostata a loro in qualche maniera, e a voi di dirvi che, Dio mio, quanto siete caduti di qualità quando mi avete invitato.
Non sono d'accordo su quest'ultima cosa.
Noi non siamo caduti di qualità. Assolutamente no. Anzi, no, in realtà l'idea di invitarti c'era già da tantissimo tempo.
Veramente sei stata, ricordi, la prima idea, sei stata la prima ospite.
Esce, viene pubblicato il 18 marzo.
Sì, vabbè, quando uscirà questa puntata è già uscito. Il 18 marzo esce, è uscito, passato. Perché
è
questa
uscito,
cosa non
è uscito. Sì, perché uscirà dopo il 18 marzo questa puntata.
Non sappiamo che data è, però il 18 marzo è uscito. Bellissimo.
Ciao, me del tempo futuro, volevo dire.
Dove sarà acquistabile, diciamolo.
No, allora, vabbè, alla Mondadori di Siderno, dove ci sono le luci dei miei occhi, a cui ho dedicato anche il libro, tra l'altro. Un attimo, la voglio leggere. È dedicato ai librai, ai gelsomini, alle lucine, alle stelle e agli arcobaleni. I librai sono, per specificarli, Antonio e Roberta Strangio e tutti gli altri che lavorano alla Mondadori di Siderno, dove è già disponibile il libro.
E salutiamo.
Che c'è? Che salutiamo, se mi sentiranno. Io purtroppo questa immensa gratitudine che continua a soffocarli, mi dispiace, quindi li salutiamo. E già lì, perché hanno preordinato alcune copie del libro, sono stati loro che mi hanno permesso di raggiungere in realtà l'obiettivo finale, quindi li ringrazio anche per questo.
Un'altra storia interessante all'interno di questa storia è proprio come questo libro viene fuori, cioè come diventa da racconto, da romanzo d'appendice sul sito web, poi come diventa libro, quindi tutto il processo, la storia che c'è stata. Ecco, raccontaci questa cosa.
A parte la notte di sistemazione di tutto il libro, l'ho sistemato una notte, questo era un momento di follia. L'ho mandato a questa casa editrice molto interessante che si chiama Book a Book. Perché l'ho mandato a loro? Allora, questa casa editrice ha un metodo per pubblicare che si chiama la crowdfunding. Quindi ci sono 100 giorni di campagna in cui i sostenitori, gli eventuali sostenitori, possono preordinare il libro, che può essere sia l'ebook o il cartaceo. con i soldi dei preordini, praticamente loro vanno a finanziare tutto il processo di pubblicazione, editing, stampa, copertine, eccetera. Dopo le 200, non solo viene mandato ai sostenitori, ma viene pubblicato, diventa un libro a tutti gli effetti, acquistabile, diventa un prodotto commerciale. E qui, perché è interessante? Perché sostanzialmente il discorso che fanno loro, che sono tra l'altro è una casa editrice di persone molto giovani, grazie al cielo, perché mi sono sentita, non vuol dire che non siano competenti, attenzione, sono molto competenti e professionali, però in questo modo non sono stata a disagio, perché comunque sono stati sempre molto disponibili e carini, molto professionali. Praticamente il discorso che fanno loro è che effettivamente sono i lettori a scegliere il libro che va portato avanti. Quindi se il lettore non è più solamente chi legge, ma è anche chi sceglie quale libro, a seconda di come viene presentato, ci sono varie strategie comunque che si possono utilizzare per presentare al meglio il proprio lavoro. Aiuta l'autore nel progetto, poi se, l'autore può anche rendere disponibili le prime bozze, quindi quelle bruttissime, che però puoi scaricare e leggere in anteprima, dopo che hai preordinato il libro, e quindi in un certo senso il passaparola tra i lettori, che poi sono quelli che avranno il prodotto e sono degli appassionati in generale di lettura, perché altrimenti non lo farebbero, credo almeno, sono loro a scegliere il libro. Quindi in un certo senso Armando è figlio, cioè questo libro è proprio il libro cartaceo, il libro ebook, il prodotto finale non è figlio solo mio e della mia immaginazione, è figlio di altri 200 preordini, quindi di altre tantissime persone che hanno creduto in questa cosa e a cui io devo tutta la mia gratitudine, perché se non fosse stato per loro, questo libro io non l'avrei mandato ad altre case editrici. È sicuramente una cosa a cui hanno tenuto tante persone che hanno adottato a distanza questo libro.
Seppure non fosse il mio libro, non era una cosa mia... Mi ha reso, cioè ero troppo felice di vedere quel numero che cresceva. Andavo a controllare io il giorno, vedere oggi quante copie in più siamo.
Sì, è stato...
Anch'io andavo a ricontrollare ciclicamente per essere raggiunto con le 200 copie, sì.
La campagna è iniziata il 18 maggio perché facevo il compleanno alla mia mamma. È stata una bellissima sensazione anche per me, devo dire la verità. Per veramente tanta gratitudine, la voglia di... Ho visto, ma da tante persone, da voi due, a parte voi due, i miei compagni di classe, vedevo proprio che erano emozionati quanto me per questa cosa, in un certo senso è diventato qualcosa di collettivo. E questa, per come sono fatta io, è un valore aggiunto, nel senso che voi mi conoscete, sapete come sono, sapete le paranoie che mi faccio. Questa è una cosa che è nata non solo perché l'ho voluto io, è nata perché la volevano tanti altri, anche con me, chiaramente. Sicuramente qualcosa di importante, in quanto progetto, a parte che in quanto libro.
Siamo tutti un po' degli zii. Di Armando del libro, perché va bene, Elisabetta è la madre, però siamo stati secondo me tutti degli zii che gli hanno dato qualcosa, che l'hanno portato un po' per la manina. Cioè, io mi ricordo quando usciva sull'obiettivo, che tutti aspettavamo la domenica, aspettavano perché lo leggevano anteprima, per andare a vedere che succedeva ad Armando, qual era la cosa che capitava nel libro, quale avventura, perché poi ad Armando sia, va bene, sì, è un non è, cioè una persona che se magari la conosci personalmente dici ma questo proprio non lo frequenterò mai nella vita, però quando leggi la sua storia, cioè ti prende, Armando ti prende.
Allora io ho una curiosità, sono affamato di anteprime e voglio sapere, Elisabetta Libera Sparò sta lavorando a una nuova opera? Soprattutto, stai lavorando per caso a un sequel o a un'opera diversa? Perché sono sicuro che tu stai lavorando a qualcosa.
Io i sequel non li posso tollerare. Detto questo, sì, sto lavorando a qualcosa, non c'entra con Campocollina e non sto lavorando da sola, sto scrivendo con una persona per la prima volta nella mia vita. È molto strano questa cosa che sto facendo, però potrebbe essere una cosa davvero divertente. Vediamo che ne esce fuori, siamo due screanzati, quindi non so come finirà, però sì, sto lavorando a una cosa ed è molto strano, perché ho trovato qualcuno che scrive come me, nel senso che vede il mondo con i miei occhi e si capisce dalle cose che notiamo, a prescindere poi non che io abbia uno stile unico, non ce l'ho, fa schifo, non è questione di questo, è questione del fatto che notiamo le stesse cose. Mi è sembrata molto strana questa cosa e quindi stiamo lavorando un progetto insieme. Parentesi, ciao persona che ascolterà questa cosa.
Ma sai che puoi fare? Puoi dire anche il nome, questa qua la tagli e te la mandiamo privatamente, gliela giro.
Guarda, no, no. Lui vuole sapere come si chiama e quindi ti dice, dici il nome così gliela mandiamo.
Sì, esatto, no, il nome non lo dico.
E non lo diciamo, dai, allora ce lo teniamo come segreto generale.
Ci avviamo alla conclusione. Grazie ad Elisabetta per essere stata con noi, ad Armando, anche se non c'era fisicamente, lui c'è sempre.
Comunque grazie mille a voi, è stato davvero un piacere.
Un saluto da Locri per Locri.
Io da Placanica per Placanica.
Da Riace allora, per Campocollina.
Da Riace per Campocollina, spettacolare. Bellissimo. Un saluto.
Ciao.
Ciao, alla prossima.
Ciao.